ad alta voce. Valentina Carnelutti legge La tregua di Primo Levi.
Avevo anche altre incombenze, aiutare Leonardo in ambulatorio, naturalmente, e aiutare Leonardo nel controllo quotidiano dei pidocchi. Quest'ultimo servizio era necessario in quei paesi e in quei tempi in cui il tifo petecchiale serpeggiava endemico e mortale. L'incarico era poco attraente, dovevamo girare tutte le baracche e invitare ciascuno a spogliarsi fino alla cintura e a presentarci la camicia, nelle cui pieghe e cuciture i pidocchi sogliono nidificare e appendere le uova. Quel tipo di pidocchi hanno una macchiolina rossa sul dorso. Secondo una piacevolezza che veniva ripetuta instancabilmente dai nostri clienti, essa, osservata con adeguato ingrandimento, si rivelerebbe costituita da una minuscola falce e martello. Si chiamano anche la fanteria, laddove le pulci sono l'artiglieria, le zanzare l'aviazione, le cimici i paracadutisti e le piattole gli zappatori. In russo si chiamano vsci. L'ho appresi da Maria, che mi aveva consegnato un secondo fascicolo, su cui avrei dovuto segnare il numero e il nome dei pidocchiosi del giorno, e sottolineati in rosso i recidivi. I recidivi erano rari, con la sola notevole eccezione del Ferrari. Il Ferrari, al cui cognome si addice l'articolo perché era milanese, era un portento di inerzia. Faceva parte di un gruppetto di criminali comuni già detenuti a San Vittore, a cui nel 1944 i tedeschi avevano proposto la scelta fra le prigioni italiane e il servizio del lavoro in Germania, e avevano optato per quest'ultimo. Erano circa 40, quasi tutti ladri o ricettatori. Costituivano un microcosmo chiuso, variopinto e turbolento, fonte perpetua di grane per il comando russo e per il ragionier Rovi. Ma il Ferrari era trattato dai suoi colleghi con palese disprezzo, e si trovava quindi relegato in una solitudine forzata. Era un ometto sulla quarantina, magro e giallo, quasi calvo, dall'espressione assente. Passava le sue giornate sdraiato sulla branda ed era un lettore infaticabile. Leggeva tutto quanto gli capitava sotto mano, giornali e libri italiani, francesi, tedeschi, polacchi. Ogni due o tre giorni, al lato del controllo, mi diceva: «Quel libro l'ho finito, ne hai un altro da imprestarmi?» «Ma non in russo, sai che in russo non lo capisco bene». Non era già un poliglotta, anzi era praticamente analfabeta, ma leggeva ugualmente ogni libro dal primo rigo all'ultimo, identificando con soddisfazione le singole lettere, pronunciandole a fior di labbra e ricostruendo faticosamente le parole del cui significato non si curava. A lui bastava, come a differenti livelli altri provano diletto nel risolvere parole incrociate o integrare equazioni differenziali o calcolare le orbite degli asteroidi. Era dunque un individuo singolare, e me lo confermò la sua storia, che molto volentieri mi raccontò e che qui riporto. Ho seguito per molti anni la scuola dei ladri di Loreto. C'era il manichino coi campanelli e il portafogli in tasca. Bisognava sfilarlo senza che i campanelli suonassero, e io non ci sono mai riuscito, così non mi hanno mai autorizzato a rubare. Mi mettevano a fare il palo. Ho fatto il palo per 2 anni. Si guadagna poco e si rischia. Non è un bel lavorare. Pensa e ripensa, un bel giorno ho pensato che, licenza o mica licenza, se volevo guadagnarmi il pane bisognava che mi mettessi in proprio. C'era la guerra, lo sfollamento, la borsa nera, un mucchio di gente sui tramvai. Era sul 2, a Porta Ludovica, perché da quelle parti nessuno mi conosceva. Vicino a me c'era una con una gran borsa. In tasca del cappotto si sentiva, al tasto c'era il portafoglio. Ho tirato fuori il saccagno, piano piano. Devo aprire una breve parentesi tecnica. Il saccagno, mi spiegò il Ferrari, è uno strumento di precisione che si ottiene spezzando in 2 la lama di un comune rasoio a mano libera. Serve a tagliare le borse e le tasche, perciò deve essere affilatissimo. Occasionalmente serve anche a sfregiare, nelle questioni d'onore, ed è per questo che gli sfregiati sono anche detti saccagnati. Piano piano, e ho cominciato a tagliare la tasca. Avevo quasi finito quando una donna, mica quella della tasca, capisci, ma un'altra, si mette a gridare al ladro, a lei non le facevo niente, non mi conosceva e non conosceva neppure quella della tasca. Non era neanche della polizia, era una che non c'entrava per niente. Sta di fatto che il tram si è fermato. Mi hanno pescato, sono finito a San Vittore, di lì in Germania e di Germania qui. Vedi? Ecco cosa può capitare a prendersi certe iniziative. Da allora il Ferrari iniziative non ne aveva più prese. Era il più remissivo e il più docile dei miei clienti. Si spogliava subito senza protestare, presentava la camicia con gli immancabili pidocchi e il mattino dopo si sottoponeva alla disinfestazione senza assumere arie da principe offeso. Ma l'indomani i pidocchi, chissà come, c'erano di nuovo. Era così. Non prendeva più iniziative, non opponeva più resistenza, neppure ai pidocchi. La mia attività professionale comportava almeno due vantaggi, il propusk e una migliore alimentazione. La cucina del campo di Bogucice, per verità, non era scarsa. Ci veniva assegnata la razione militare russa, che consisteva in un chilo di pane, due minestre al giorno, una cascia, vale a dire una pietanza con carne, lardo, miglio o altri vegetali, e un tè all'uso russo, diluito, abbondante e zuccherato. Ma Leonardo e io avevamo da riparare i guasti provocati da un anno di lager. Eravamo tuttora in preda ad una fame incontrollata, in buona parte psicologica, e la razione non ci bastava. Maria ci aveva autorizzati a consumare il pasto di mezzogiorno all'infermeria. La cucina dell'infermeria era gestita da due maquisard parigine, operaie non più giovani, reduci dal lager anche loro, dove avevano perso i mariti. Erano donne taciturne e dolorose, sui cui visi precocemente invecchiati le sofferenze passate e recenti apparivano dominate e contenute dalla energica coscienza morale dei combattenti politici. Una, Simone, serviva alla nostra mensa. Scodellava la minestra una volta e una seconda. Poi mi guardava quasi con apprensione. «Vous répétez, jeune homme?» Io accennavo timidamente di sì, vergognoso di quella mia voracità animalesca. Sotto lo sguardo severo di Simone, raramente osavo ripeté una quarta volta. Quanto al propusk, esso costituiva piuttosto un segno di distinzione sociale che un vantaggio specifico. Infatti chiunque poteva benissimo uscire attraverso il buco nei reticolati e andarsene in città, libero come un uccello del cielo. Così facevano ad esempio molti fra i ladri per andare a esercitare la loro arte a Katowice o anche più lontano. Non facevano più ritorno. Oppure rientravano in campo dopo vari giorni, spesso dichiarando altre generalità fra l'indifferenza generale. Tuttavia il propusk permetteva di puntare su Katowice, evitando il lungo giro attraverso il fango che circondava il campo. Col ritornare delle forze e della buona stagione, sentivo anch'io sempre più viva la tentazione di partire in crociera per la città sconosciuta. A che serviva essere stati liberati, se poi passavamo ancora i nostri giorni in una cornice di filo spinato? D'altronde, la popolazione di Katowice ci guardava con simpatia e ci era concesso ingresso libero sui tram e nei cinematografi. Ne parlai una sera con Cesare e decidemmo per i giorni successivi un programma di massima in cui avremmo unito l'utile al dilettevole, vale a dire gli affari al vagabondaggio. Cesare. Avevo conosciuto Cesare negli ultimi giorni di lager, ma era un altro Cesare. Nel campo di Buna, abbandonato dai tedeschi, la camera degli infettivi, in cui i due francesi e io eravamo riusciti a sopravvivere e ad instaurare una parvenza di civiltà, rappresentava un'isola di relativo benessere. Nel reparto contiguo, il reparto dei dissenterici, la morte dominava incontrastata. Attraverso la parete di legno, a pochi centimetri dalla mia testa, sentivo parlare in italiano. Una sera, mobilitando le poche energie che mi restavano, mi ero deciso ad andare a vedere chi viveva ancora là dietro. Avevo percorso il corridoio, buio e gelato, avevo aperto la porta e mi ero trovato precipitato nel regno dell'orrore. Erano un centinaio di cuccette, la metà almeno erano occupate da cadaveri, irrigiditi dal freddo. Solo due o tre candele rompevano l'oscurità. Le pareti e il soffitto si perdevano nelle tenebre, talché sembrava di penetrare in una enorme spelonca. Non vi era alcun riscaldamento ad eccezione degli aliti infetti dei 50 malati ancora vivi. Malgrado il gelo, il tanfo di feci e di morte era così intenso che mozzava il fiato e bisognava fare violenza ai propri polmoni per costringerli ad attingere quell'aria corrotta. Pure 50 vivevano ancora. Stavano raggomitolati sotto le coperte. Alcuni gemevano o urlavano, altri scendevano con pena dalle cuccette per evacuare sul pavimento. Chiamavano nomi, pregavano, imprecavano, imploravano aiuto in tutte le lingue d'Europa. Mi trascinai a tastoni lungo una delle corsie fra le cuccette a tre piani, incespicando e barcollando nel buio sullo strato di escrementi gelati. Udendo il mio passo, le grida raddoppiarono. Mani adunche uscivano di sotto le coperte, mi trattenevano per gli abiti, mi toccavano fredde il viso, tentavano di sbarrarmi la strada. Giunsi infine alla parete divisoria in fondo alla corsia e trovai chi cercavo. Erano due italiani, in una sola cuccetta, stretti fra loro in un viluppo per difendersi dal gelo, Cesare e Marcello. Conoscevo bene Marcello. Veniva da Cannaregio, l'antichissimo ghetto di Venezia. Era stato a Fossoli con me e aveva passato il Brennero nel vagone attiguo al mio. Era sano e forte, e fino alle ultime settimane di lager aveva tenuto duro, sopportando valorosamente la fame e la fatica. Ma il freddo dell'inverno lo aveva piegato. Non parlava più, ed io, al lume del fiammifero che accesi, stentai a riconoscerlo. Un viso giallo e nero di barba, tutto naso e denti, gli occhi lucidi e dilatati dal delirio, fissi nel vuoto. Per lui c'era poco da fare. Cesare, invece, lo conoscevo appena poiché era arrivato a Buna da Birkenau pochi mesi prima. Mi chiese acqua prima che cibo. Acqua perché da 4 giorni non beveva e lo bruciava la febbre, la dissenteria lo svuotava. Gliene portai insieme con gli avanzi della nostra minestra. E non sapevo di porre così le basi di una lunga e singolare amicizia. Le sue capacità di ripresa dovevano essere straordinarie, poiché lo ritrovai nel campo di Bogucice 2 mesi dopo, non solo ristabilito, ma poco meno che florido e vispo come un grillo. Eppure era reduce da un'avventura addizionale che aveva messo a estrema prova le naturali qualità del suo ingegno, consolidate alla dura scuola del lager. Dopo l'arrivo dei russi, era stato ricoverato anche lui in Auschwitz fra i malati, e siccome la sua malattia non era grave e la sua fibra robusta, era guarito presto. Anzi, un po' troppo presto. Verso la metà di marzo, le armate tedesche in rotta si erano concentrate attorno a Breslavia e avevano tentato una ultima disperata controffensiva in direzione del bacino minerario slesiano. I russi erano stati colti di sorpresa. Forse sopravvalutando l'iniziativa avversaria, si erano affrettati ad approntare una linea difensiva. Occorreva una lunga trincea anticarro che sbarrasse la valle dell'Oder fra Oppeln e Gleiwitz. Le braccia erano scarse, l'opera colossale e la necessità urgente, e i russi provvidero secondo le loro consuetudini, in modo estremamente sbrigativo e sommario. Un mattino, verso le 9, armati russi avevano improvvisamente bloccato alcune strade centrali di Katowice. A Katowice e in tutta la Polonia mancavano gli uomini. La popolazione maschile in età di lavoro era sparita, prigioniera in Germania e in Russia, dispersa nelle bande partigiane, massacrata in battaglia, nei bombardamenti, nelle rappresaglie, nei lager, nei ghetti. La Polonia era un paese in lutto, un paese di vecchi e di vedove. Alle 9 di mattina non c'erano che donne in strada, massaie con la borsa o il carrettino in cerca di viveri e di carbone per le botteghe e i mercati. I russi le avevano messe in fila per 4 con la borsa e tutto, le avevano condotte alla stazione e spedite a Gleiwitz. Simultaneamente, e ciò 5 o 6 giorni prima che io vi arrivassi col Greco, avevano circondato a un tratto il campo di Bogucice. Urlavano come cannibali e sparavano colpi in aria per intimorire chi tentasse di svignarsela. Avevano messo a tacere senza molti complimenti i colleghi tranquilli della Kommandantur, che avevano cercato timidamente di interporsi. Erano penetrati nel campo coi mitra all'anca e avevano fatto uscire tutti dalle baracche. Sullo spiazzo centrale del campo si era quindi svolta una sorta di versione caricaturale delle selezioni tedesche, una versione assai meno sanguinosa poiché si trattava di andare al lavoro e non alla morte, in compenso molto più caotica ed estemporanea. Mentre alcuni soldati andavano per le baracche a snidare i renitenti e li inseguivano poi in corsa pazza come in un gran gioco di rimpiattino, altri si erano messi sulla porta ed esaminavano uno per uno gli uomini e le donne che a mano venivano loro presentati dai cacciatori o si presentavano spontaneamente. Il giudizio, se Bolnoi o Zdorovi, ammalato o sano, veniva pronunziato collegialmente per acclamazione, non senza dispute rumorose nei casi controversi. I Bolnoi venivano rimandati in baracca, gli Zdorovi messi in fila davanti al reticolato. Cesare era stato fra i primi a capire la situazione, a svagare il movimento, diceva lui. Si era condotto con lodevole perspicacia e per un pelo non era riuscito a farla franca. Si era nascosto nella legnaia, un posto a cui nessuno aveva pensato, e c'era rimasto fino alla fine della caccia, ben zitto e fermo sotto i tronchetti, una spalliera dei quali si era fatta crollare addosso. Ed ecco uno schiappino qualsiasi in cerca di rifugio era venuto a cacciarsi là dentro tirandosi dietro un russo che lo inseguiva. Cesare era stato pescato e dichiarato sano, per pura rappresaglia, perché era riuscito di fra la legna che sembrava un Cristo in croce, anzi uno storpio deficiente avrebbe commosso un sasso. Tremolava tutto, si era fatto venire la bava alla bocca e camminava tutto sbilenco, arrancando, trascinando una gamba con gli occhi strabici e spiritati. Lo avevano ugualmente aggregato alla fila dei sani. Dopo qualche secondo, con una fulminea inversione di tattica, aveva tentato di darsela a gambe e di rientrare nel campo per il buco nel fondo, ma era stato raggiunto, aveva rimediato una sventola e un calcio negli stinchi e si era rassegnato alla sconfitta. I russi li avevano portati fino oltre Gleiwitz a piedi, più di 30 chilometri. Laggiù li avevano sistemati alla meglio in stalle e fienili e gli avevano fatto fare una vita da cani, mangiare poco e 16 ore al giorno di picco e pala, pioggia o sole che fosse, col russo sempre lì col mitra puntato, gli uomini alla trincea e le donne, quelle del campo e le polacche trovate in strada, a pelare patate, fare cucina e le pulizie. Era dura, ma a Cesare più che il lavoro e la fame, cuoceva lo smacco, farsi castigare così come un pivetto, lui che aveva tenuto banco a Porta Portese, tutto Trastevere ne avrebbe riso, bisognava che si riabilitasse. Lavorò 3 giorni. Il quarto barattò la pagnotta contro 2 sigari. Uno lo mangiò, l'altro lo fece macerare nell'acqua e se lo tenne tutta notte sotto l'ascella. Il giorno dopo era pronto per marcare visita. Aveva tutto quanto occorreva, una febbre da cavallo, coliche orrende, vertigini, vomito. Lo misero a letto, ci stette fino a che l'intossicazione fu smaltita. Poi di notte se ne andò liscio come l'olio e se ne tornò a Bogucice a piccole tappe con la coscienza tranquilla. Trovai modo di farlo sistemare nella mia camera e non ci separammo più fino al viaggio di ritorno. Qui ci risiamo, disse Cesare infilandosi le brache, cupo in viso, quando, pochi giorni dopo il suo ritorno, la quiete notturna del campo fu drammaticamente rotta. Era un finimondo, una esplosione. Soldati russi correvano su e giù per i corridoi, battevano contro le porte delle camerate col calcio dei mitra, urlando comandi concitati e incomprensibili. Poco dopo arrivò lo stato maggiore. Maria in cernecchi, e Gorov e Danchenko vestiti a mezzo, seguiti dal ragionier Rovi, smarrito e insonnolito ma in alta uniforme. Bisognava alzarsi e vestirsi, subito. Perché? Erano tornati i tedeschi, ci trasferivano, nessuno sapeva niente. Riuscimmo infine a catturare Maria. No, i tedeschi non avevano sfondato il fronte, ma la situazione era ugualmente molto grave. In Spezia! Quel mattino stesso arrivava un generale da Mosca a ispezionare il campo. L'intera commandantura era in preda al panico e alla disperazione, in uno stato d'animo da dies irae. L'interprete di Rovi galoppava di camerata in camerata vociferando ordini e controordini. Comparvero scope, stracci, secchi. Tutti erano mobilitati. Bisognava pulire i vetri, fare sparire i cumuli di immondizie, spazzare i pavimenti, lucidare le maniglie, togliere le ragnatele. Tutti si misero al lavoro, sbadigliando e imprecando. Passarono 2, 3, 4. Verso l'alba si cominciò a sentir parlare di Uborna'ja, La latrina del campo rappresentava infatti un brutto problema. Era un edificio in muratura, situato nel bel mezzo del campo, ampio, vistoso, impossibile a nascondere o a mascherare. Da mesi nessuno provvedeva alla pulizia e alla manutenzione. All'interno il pavimento era sommerso da un palmo di lordura stagnante, tanto che vi avevamo confitto grossi sassi e mattoni e per entrare si doveva saltellare dall'uno all'altro in equilibrio precario. Dalle porte e dalle crepe dei muri il liquame traboccava all'esterno, attraversava il campo sotto forma di rigagnolo fetido e si perdeva a valle in mezzo ai prati. Il capitano Egorov, che sudava sangue e aveva perduto compiutamente la testa, scelse fra noi una corvée di 10 uomini e li fece mandare sul posto con scope e secchi di cloro, con l'incarico di fare pulizia. Ma era chiaro a un bambino che 10 uomini, anche se muniti di strumenti adatti e non solo di scope, ci avrebbero impiegato almeno una settimana, e quanto al cloro, tutti i profumi d'Arabia non sarebbero bastati a bonificare il luogo. Non è infrequente che dall'urto fra due necessità scaturiscano decisioni insensate, laddove sarebbe più savio lasciare che il dilemma si sciolga per virtù propria. Un'ora più tardi, e l'intero campo ronzava come un alveare disturbato, la corvée venne richiamata e si videro arrivare tutti e 12 i territoriali del comando con legname, chiodi, martelli e rotoli di filo spinato. In un batter d'occhio tutte le porte e le finestre della scandalosa latrina furono chiuse, sbarrate, sigillate con tavole di abete spesse 3 dita, e tutte le pareti fino al tetto furono coperte da un groviglio inestricabile di filo spinato. La decenza era salva. Il più diligente degli ispettori non avrebbe potuto materialmente mettervi piede. Venne mezzogiorno, venne sera, e del generale nessuna traccia. Il mattino dopo se ne parlava già un po' meno, il terzo giorno non se ne parlava più affatto. I russi della Kommandantur erano ritornati alla loro abituale e benefica incuria e sciatteria, 2 tavole erano state schiodate dalla porta di dietro della latrina e tutto era rientrato nell'ordine. Un ispettore venne, tuttavia, qualche settimana più tardi, venne a controllare l'andamento del campo e più precisamente le cucine, e non era un generale, ma un capitano che portava un bracciale con la sigla NKVD, NKVD, di fama lievemente sinistra. Venne e dovette trovare particolarmente gradevoli le sue mansioni, o le ragazze della Kommandantur, o l'aria dell'Alta Slesia, o la vicinanza dei cuochi italiani, perché non se ne andò più, e restò a ispezionare la cucina tutti i giorni fino a giugno, quando partimmo, senza esercitare visibilmente alcun'altra attività utile. La cucina, gestita da un barbarico cuoco bergamasco e da un numero imprecisato di assistenti volontari, grassi e lustri, era situata subito fuori dalla recinzione, ed era costituita da un capannone riempito quasi per intero dalle 2 grosse marmitte di cottura che riposavano su fornelli di cemento. Vi si entrava salendo 2 scalini e non c'era porta. L'ispettore fece la sua prima ispezione con molta dignità e serietà, prendendo appunti su un libretto. Era un ebreo sulla trentina, lunghissimo ed inoccolato, con un bel volto ascetico da Don Chisciotte. Ma il secondo giorno aveva scovato chissà dove una motocicletta e fu folgorato da un così ardente amore che da allora in poi non furono più visti disgiunti mai. La cerimonia della ispezione divenne un pubblico spettacolo a cui assistevano sempre più numerosi i borghesi di Katowice. L'ispettore arrivava verso le 11 come una tromba d'aria, frenava di colpo con stridore orribile e facendo perno sulla ruota anteriore faceva sbandare quella posteriore di un quarto di cerchio. Senza arrestarsi, puntava verso la cucina a testa bassa, come un toro che carichi, superava i 2 gradini con paurosi sobbalzi, descriveva 2 otto frettolosi con tutto lo scappamento aperto intorno alle marmitte, volava nuovamente gli scalini all'ingiù, salutava militarmente il pubblico con un sorriso radioso, si curvava sul manubrio e spariva in una nuvola di fumo glauco e di fracasso. Il gioco andò liscio per varie settimane. Poi un giorno non si vide né motocicletta né capitano. Questo stava in ospedale con una gamba rotta. Quella era nelle mani amorevoli di un cenacolo di aficionados italiani. Ma furono rivisti ben presto in circolazione. Il capitano aveva fatto adattare una mensolina al telaio e vi teneva appoggiata la gamba ingessata in posizione orizzontale. Il suo viso dal nobile pallore era atteggiato a felicità estatica. Così combinato, riprese con impeto appena ridotto le sue quotidiane ispezioni.